puoi passare al bar prima di tornare a casa a parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Siamo qui alla 18.36, i numeri di telefono per chiamarci in diretta 800 24 00 24, i messaggi sms al 349 238 6666, la mail lazanzara@radio24.it. Andiamo subito a sentire come affrontano i telegiornali le notizie del giorno, partendo come al solito dal TG2 18.30.
Gli ispettori del Ministero della Giustizia a Bari per l'inchiesta su Agcom. I PM dicono non gli faremo vedere i fascicoli. Berlusconi accuse orologeria. Nessuna marcia indietro in commissione di vigilanza sul regolamento sulla par condicio. La RAI chiedeva una nuova formulazione sulle norme relative ai talk show che non c'è stata. Arrestato a Roma Danilo Speranza, 62 anni, guru della setta Maya con un migliaio di adepti, è accusato di sevizie su bambine e sulle loro madri alle quali estorceva anche denaro. Sentenza della Cassazione, è reato dare del gay a una persona per offenderla, la denigrazione nei confronti degli omosessuali può provocare una condanna.
E andiamo a studio aperto.
L'inchiesta di Trani offende la libertà, così il premier Berlusconi in un'intervista esclusiva a Studio Aperto. Sabato i moderati devono scendere in piazza, ha ribadito, per difendere i propri diritti. Orrore a Genova, un neonato di 8 mesi muore per un violento trauma cranico. La polizia sta interrogando la mamma, l'ha portato in ospedale in fin di vita. La sua versione non convince, aggiornamenti in diretta. Roma ha arrestato guru di una setta con più di 1000 adepti, è accusato di truffe e di violenze su donne e bambine. Hai un karma negativo, diceva, e abusava di loro.
Ciao, sono io.
Ah, buonasera, dottore.
Amore mio.
Sì, mi dica.
Non resistevo più, pensavo.
Ah, bene, direi che è importante.
Quando verrà.
Avete sentito anche dai titoli dei telegiornali, ancora le telefonate, Berlusconi innocenzie, Berlusconi Minzolini sotto l'occhio del ciclone, addirittura comincia la sfilata dei testimoni a Trani, il centro del mondo. Ma abbiamo scoperto, sempre su questo fronte, un nuovo difensore della libertà di stampa, un nuovo difensore della democrazia. Si chiama Beatrice Borromeo, la contessina Beatrice Borromeo, che incarnando la libertà di espressione contro l'atroce Minzolini, che invece è servo del padrone Berlusconi, lo incalza quando sta per andare da Mentana a Mentana Condicio, la trasmissione che va in onda sul Corriere.it, e sentite cosa ne esce fuori.
Direttore, perché ha mentito a milioni di persone dicendo che l'avvocato David Mills è stato assolto quando invece è stato prescritto?
Lei va a vedere, non ha mai mentito.
Non ha detto che è stato assolto.
In 8 edizioni ha detto quello che dovevo dire, poi c'è stato quella sintesi e poi l'ho ridetto la sera.
Lei dice che al Presidente del Consiglio che è pronto ad eseguire quello che lui chiede, non la trova, non la trova una cosa scorretta nei confronti del pubblico? Dire che se da Palermo arrivano brutte notizie lei è pronto a sistemare.
Questo lo dice lei, questo lo dice lei.
Lei non ha detto che se arrivano brutte notizie è pronto a sistemare.
Lei, assolutamente no, questo lo dice lei.
Era in contatto con la Cricca e poi ha fatto delle dichiarazioni contro le intercettazioni, non le sembra scorretto?
Guardi, non sapevo assolutamente che avevo delle intercettazioni, quello che ho detto lo ripeterei ancora adesso.
Sembra impossibile alla Borromeo che qualcuno possa pensare con la sua testa, cioè che Minzolini possa pensare con la sua testa, siccome è direttore del TG1, è prono a quello che dice Berlusconi, cioè quello che dice Berlusconi è un ordine. È impossibile, secondo la mentalità della Borromeo, che Minzolini possa pensare da solo.
Non lo trova scorretto di essere a disposizione del Presidente del Consiglio, direttore?
Io non sono a disposizione, non sono a disposizione, come lei è a disposizione di Travaglio, non lo so.
Ma io non mentirei mai per nessuno.
Mento, ma io non mento neanche.
Quanto mi manchi, non sa.
Ancora, ancora, sentite Borromeo versus Minzolini.
Ma non la disturba essere simbolo della disinformazione oggi?
Questa immagine, lei probabilmente, cioè, è lei il simbolo della disinformazione.
Perché?
Perché leggo le cose, diciamo, che sono al di fuori del mondo, ha capito? Cioè, nel senso, quello che io poi non lo leggo, purtroppo, il Fatto Quotidiano. E non è normale, no? Ecco. Ti sbrighi, per favore, grazie. Ti sbrighi, per favore, grazie.
A un certo punto chiama l'autista per venirlo a prendere, perché evidentemente questa situazione gli dà fastidio. Stiamo parlando di Minzolini. 800 24 00 24, il Biancofiore ritorna. Rotondi.
Ricordare la regola per cui in politica le cose che si dicono valgono solo nel momento in cui si dicono.
A proposito di Trani, sentitelo, Rotondi.
Mi chiedo solo, come cittadino, prima che come ministro, come un magistrato di Trani, che ha di fronte il filone gigantesco della mala sanità pugliese, che ha la criminalità organizzata che la fa da padrona in modo più cruento che in Campania e Calabria, che ha una regione attraversata da tensioni sociali e criminali fortissime, trovi il tempo per almanaccare un reato intorno a una conversazione in cui Berlusconi ha detto la metà di quello che ha detto nelle interviste pubbliche su Santoro e sulla sua concezione, giusta o sbagliata che sia, dell'informazione pubblica.
Questa era Rotondi sull'inchiesta di Trani. Il Radio Londra di oggi è ripartito, ci sono le lezioni, dunque dichiarazioni roboanti dell'anti-berlusconismo militante.
Parla Londra, trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice, è cessata la pioggia, la mia barba è bionda. Parla Londra.
E naturalmente ancora la manifestazione di sabato è una miniera d'oro da questo punto di vista. Abbiamo ritrovato che cosa? Un Paolo Ferrero, che tra l'altro è candidato in Campania e sarà uno dei pochi candidati governatore a non votare, a non potersi votare perché è residente in Piemonte o a Roma, non lo so. Comunque non si può votare, il candidato della sinistra, chiamiamola così, in Campania era in piazza naturalmente sabato, e Ferrero ha detto queste cose a proposito della destra, sentite.
Goebbels diceva mentire, 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 qualcosa rimarrà, e la destra fa esattamente quello che diceva Goebbels.
Dall'infedele invece Rossana Rossanda ogni tanto spunta fuori anche lei e dice, beh, il Sud America no, perché dobbiamo insultare i paesi sudamericani, noi siamo peggio.
Voi avete cominciato col dire questa aria sudamericana, ma francamente in questo momento è un insulto ai sudamericani che non si può fare.
Noi oggi abbiamo riempito la piazza che diventa un mare, e allora io credo che possiamo cantare quello che c'è scritto in quel manifesto.
Gabriele è uno di noi! Gabriele è uno di noi!
Tanto la canzone la conoscete tutti. E allora cominciamo!
Traseremo sempre più! Ricorderai il bianco blu!
Cominciate voi! Io non c'ho voce!
Bravino, bravino! Senti questa voce!
Come può uno scoglio arginare il mare, anche se non voglio,
anche se
già
voglio, torno già a volare.
La Polverini dà le canzoni di Battisti cantate in un comizio ai cori degli Ultra. Va bene, no comment. 18:48, ascoltatori, andiamo a Brescia. Alberto, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Prego.
Volevo esprimere una mia constatazione. questione. E la dico, penso sia utile che faccio una premessa, come elettore di destra per necessità, non per vocazione, ma per necessità. Quando sento lei parlare, mi riconosco in affermazioni che facevo fino a 2 anni fa. Cioè, quando sentivo qualcuno che parlava di democrazia in pericolo, di libertà di stampa violata, di minacce oscure al sistema Italia, lo prendevo in giro, lo ridicolizzavo, dicevo, ma scherziamo, ci sono 10 giornali a scontro, ci sono televisioni che ne parlano male.
Invece adesso non ho capito.
Oggi io sono convinto che qualcosa è cambiato, qualcosa sta succedendo, che ci sono molti indizi che fanno mal pensare, se vuoi ne dico anche un paio di quelli che per me sono più significativi.
Dica.
Ad esempio Emilio Fede l'ho sempre considerato un pagliaccione, uno che alla fine faceva il gioco dell'opposizione, non di Berlusconi, anzi che ridicolizzava Berlusconi, questa marionetta che girava in televisione.
Invece adesso?
Invece ho capito, mi sembra di aver capito, che in realtà questo qua punti alla pancia, punti al grosso. Se il manifesto ha il 5%, il 2% di target, Fede ne ha molto di più, Fede ci avrà il 50% di target, possibile. E quindi alla fine lui, questa sua ridicola pantomima che recita tutti i giorni, va alla pancia degli italiani.
Non mi pare che il pericolo per la democrazia possa essere rappresentato da Emilio Fede, mi scusi se glielo dico.
Ma dagli elettori che poi alla fine sulle parole di Emilio Fede costruiscono la loro coscienza critica.
Vabbè, poi?
Dal palinsesto dei telegiornali, lei basta che metta le notizie in ordine di importanza e del contenuto, lei fa il giornalista, lo sa molto meglio di me e capisce come si può mascherare una notizia in mezzo a due stupidaggini. Mi viene in mente, con tutto il rispetto che posso avere per quel portiere di Roma, la notizia di questi giorni potrà passare tranquillamente nel gossip più che nella...
Cioè non bisogna dare spazio alla questione di Via Poma, non ho capito se è stata...
Lei ha capito benissimo.
Sto
a seconda di quello che vuoi comunicare. Se mescolo all'interno di notizie che possono essere serie, da indagini della magistratura, possiamo ridere se vogliamo. Non mi interessa. Sono sempre stato uno che ha visto.
Cioè, secondo lei c'è una scelta, una volontà di dare più spazio a certe notizie, magari di cronaca, piuttosto che ad altre?
Secondo me, ne sono sicuramente. Qualsiasi persona dotata di buon senso non può negare una cosa di questo tipo.
Va bene, d'accordo Alberto, la ringrazio. Berlusconi di oggi su Trani, sentite.
Ma la vicenda della procura di Trani che controlla il Presidente del Consiglio che parla al telefono è un grave segno di libertà mutilata e offesa. Ci sono dei magistrati che spendono il denaro dei contribuenti per fare costose intercettazioni a tappeto e cercare delle ipotesi di reato in ciò che il Presidente del Consiglio dice da mesi in tutte le sedi, sia in privato che in pubblico. Il tutto in violazione della competenza territoriale e dell'intero codice di procedura.
Questo in un'intervista a Studio Aperto di pochi minuti fa. Giuseppe da Roma, buonasera Giuseppe.
Buonasera dottor Cruciani.
Dica.
E siccome è diverso tempo che sento che lei cerca disperatamente di rintracciare il signor Milioni.
Sì.
Mi è venuto in mente, dico, ma questo signore, che io sappia, non è l'attuale presidente del 19° municipio di Roma?
Sì, esatto.
Ma se è rintracciabile vuol dire che lui non va sul posto di lavoro per il quale è retribuito, o sbaglio?
No Giuseppe, noi lo cerchiamo al telefono la sera ogni tanto, non è che lo cerchiamo disperatamente, lo cerchiamo al telefono attraverso dei canali normali come sono i telefoni cellulari, probabilmente ci andrà al 19° municipio, immagino di sì e spero di sì o no.
E non potreste informarvi voi che avete il modo di farlo se lui si presenta là? Perché a quel punto, se è rintracciabile, uno può andare là a chiedergli.
Sì, sì, Giuseppe. Può darsi pure che per qualche giorno, perché qualche giorno abbia marinato il 19° municipio di Roma, non lo so.
Perché io riflettevo su un fatto, se posso qualche secondo ancora.
Prego, dica.
Io sarei un potenziale elettore della lista che dico io, no? Allora, non posso andare a votare, però è un diritto dovere garantito dalla Costituzione.
Della lista, cioè quella del PDL a Roma?
Quella del PDL, certo.
E allora?
E allora mi ritrovo nella situazione che non posso esercitare il mio diritto dovere. Allora la domanda è, se io avessi firmato affinché questa lista fosse stata presentata, che sono 3.500, non ricordo più, eccetera, mi ritroverei nel fatto di aver dichiarato ufficialmente il mio voto, perché se firmo una lista del PDL vuol dire che poi voterò PDL.
E allora?
Allora, come mai invece non c'è una via giuridica per il quale questo diritto dovere del cittadino, almeno di quelli che basta il diritto di un singolo cittadino, che non viene obnubilato da un diritto di maggioranza in questo caso, perché non esiste una via giuridica, ancora non è stata evidenziata, per cui chi ha firmato lì si può rivolgere a un qualche organo giurisdizionale.
E fare cosa, mi scusi?
Primo, come diceva Pannella, per inviare l'elezione di un mese, perché in questo mese magari si trova un accordo politico. Secondo poi, perché il diritto dovere di esercitare il voto è garantito dalla Costituzione.
Sì, però mi scusi, Giuseppe, è garantito secondo le regole stabilite che prevedono un termine per presentare le firme, eccetera, eccetera. Non c'è un diritto di chi ha firmato, non c'è un diritto di chi ha firmato per quella lista, per presentare quella lista, Giuseppe.
Ma se ci fosse una denuncia nel frattempo si potrebbe bloccare il tutto e rinviare
in attesa. Guardi, per carità, i tribunali, mi sembra che sia il caso di fermarli in questo caso. Grazie. Pietro da Perugia, buonasera.
Buonasera Cruciani, complimenti per la trasmissione.
Dica, grazie.
Allora, io invece non la penso come, diciamo, l'ascoltatore prima. Io penso che siamo vicini alle elezioni e eccoci qua. Come al solito arriva l'impeachment per il presidente e arriva, diciamo, come
l'impeachment in senso così.
Nel senso, sì, è sempre lui, no? È sempre sotto inchiesta, è sempre
allora?
La pietra dello scandalo, no? E di ascoltare il nostro presidente, insomma, del consiglio.
Ho capito.
A mio avviso.
Va bene, d'accordo. Antonio da Roma, buonasera.
Salve, buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Ritenevo che queste, diciamo, presunte telefonate private del Premier sono inopportune in quanto.
Ma con chi? Telefonate con chi, mi scusi, Antonio?
Le telefonate col direttore di TG1 Minzolini sono inopportune perché ritengo che, a prescindere, prima abbiamo sentito all'apertura del suo giornale che c'era il ministro che diceva che Berlusconi dice queste cose da mesi per quanto riguarda determinate trasmissioni televisive di cui hanno zero, ma un conto è dirle pubblicamente e un conto è, diciamo, dare praticamente una sorta di input di azzerare queste televisioni.
No, ma infatti lei ha ragione, Antonio. Antonio, dire che le frasi che in realtà non conosciamo nel dettaglio di Berlusconi a Innocenzi sono le stesse che Berlusconi pronuncia ogni giorno su Anno Zero, non è così, perché evidentemente c'è un passaggio in più. Ed è questo passaggio in più che ha ispirato i magistrati. Eccoci qui, 1918 800 24 0024 per chiamarci in diretta, dove andiamo a sentire naturalmente il TG3.
L'inchiesta Rai, Agcom, la procura di Trani gela, gli ispettori non vedranno i dossier, Santoro ai magistrati su Anno Zero, pressioni note. Berlusconi, libertà mutilata e offesa dall'inchiesta, i moderati reagiranno, l'opposizione si occupa solo delle sue beghe. No definitivo della commissione di vigilanza al ripristino dei talk show in Rai ed è polemica, Zavoli, stucchevole rimpallo di responsabilità. Giorno della collera a Gerusalemme, i violenti scontri tra polizie palestinesi che protestano contro i nuovi insediamenti decisi da Israele. Gli italiani si curano meno, uno su tre risparmia sul dentista, solo uno su cinque fa sport, aumenta invece il consumo di antidepressivi. Abusi su donne e bambini, arrestato il guru della Setta Maia a Roma, al TG3 la denuncia di una vittima, ha portato via la mia bambina. Sugli occhialini per i film in 3D deciderà il ministro della salute, è polemica tra i gestori del cinema e le associazioni dei consumatori.
Sky TG24.
Trani, Santoro ascoltato in procura, atti segretati per gli ispettori di Alfano.
Berlusconi insiste, alleanza tra magistrati e sinistra per influenzare il voto.
Talk show politici, la commissione vigilanza Rai conferma il blocco.
Ber- Bersani rilancia la sfida, sono pronto al faccia a faccia con il premier a Sky.
Stuprava bambine e madri, arrestato nella capitale il guru della setta Maya.
56enne ucciso vicino a Roma, in manette il fidanzato della figlia.
Israele riapre la sinagoga vicino alla spianata, rabbia palestinese a Gerusalemme.
Dare del gay con intento denigratorio è reato, l'ha stabilito la Cassazione.
Né uomo né donna, l'anagrafe australiana è il primo caso di essere umano neutro.
Chelsea-Inter, tutto in una notte, Mourinho-Ancelotti, sfida nella sfida.
Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game.
Sentiamo il leader del Partito dell'Amore a studio aperto di questa sera.
Certamente, le continue, le reiterate azioni di certa magistratura nei confronti di una istituzione dello Stato come il Presidente del Consiglio finiscono per sottrarre molto tempo all'impegno, al lavoro di governo. Tanto che c'è da chiedersi se una delle finalità di tali azioni non sia proprio quella di impedire di lavorare al Presidente del Consiglio, e anche questi ultimi accadimenti che si aggiungono a tutti gli altri processi fondati sul nulla confermano l'esigenza di una riforma radicale della giustizia.
I giudici non mi fanno lavorare, avete sentito? E adesso su le solite intemerate, sentite.
Ma noi andremo in piazza,
la piazza,
non lo facciamo mai, ma come dicono a Roma, quando ci vuole ci vuole, per reclamare il nostro diritto al voto anche a Roma e per difendere la nostra libertà di parlare al telefono e di non essere spiati. Poi insieme ai 13 candidati al governo delle regioni firmeremo un patto del fare che indicherà gli interventi che dovranno essere realizzati e che potranno essere concretizzati grazie a una maggiore sintonia tra il governo centrale e i governi regionali.
Quando ce vo, dice Berlusconi in piazza. Avete sentito prima a proposito dei giudici? Questo era Berlusconi di oggi. Beppe Grillo in piazza, credo anche lui a Reggio Emilia.
Italiani!
C'era un grillo in un campo di lino, la formicuzza gliene chiese un filino, la ricciunfera rillallera, la ricciunfera rillallà.
Italiani!
Beppe Grillo su Minzolini, lo chiama Minchiolini.
E la Rai di Minchiolini, e Minchiolini adesso hanno scoperto le intercettazioni con Berlusconi che decideva che trasmissioni togliere, e lui le toglieva, e vorrebbero toglierci Minchiolini. Ma Minchiolini è una meraviglia, è come Fede, lasciarlo lì, lasciarlo lì. Tutto quello che dice Minchiolini al TG1 non è vero, almeno hai una base su cui partire. Cazzo, è meraviglioso, è come Fede. Fede fa meno danni di Mentana e degli altri, fa più danni Mentana che fa finta di essere super partes. Cazzo, Fede è di quelli che lecca, 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 c'ha delle lingue che sembrano asciugamani marcialo. Però lo sai, è meno pericoloso, Minchiolini lascialo lì, è un divertimento guardarlo.
Calze e camici, mi voglio maritare, la ricciunfera lillallera, la ricciunfera lillallà.
Ancora Grillo, sentite, sentite.
In mezzo a voi, non vengono in mezzo a voi, come mettono il naso fuori, l'avete visto, conferenza stampa, uno scemo, perché sarà uno scemo quello che si è messo a gridare a Berlusconi, ma vedere un ministro della Repubblica in mondovisione che salta addosso come un gorilla e lo ferma, un ministro della difesa, poi pensa fosse stato dell'attacco, che cazzo faceva, gli buttava una mina, gli buttava. Allora, figure di merda in tutto il mondo, ma si può, la Russa, Gasparri, ma come abbiamo fatto? Ce lo stiamo chiedendo, come abbiamo fatto?
Disse il grillo, lo sposo sarò io, la formicuzza.
E conclusione sul canone, Grillo e il canone.
Abbiamo 250.000 persone su Facebook che sono già disposte a non pagare più il canone. 250.000, arriveranno a 300.000 e toglieremo 30 milioni di euro alla televisione di Stato, che non è più di Stato, e quando tornerà a essere di Stato senza politica e senza pubblicità, la rifinanzieremo come cittadini e diventerà come la BBC o diventerà come la ABC o diventerà come una televisione finanziata dai suoi cittadini.
Quando fu là, laggiù vicino al porto, venne la.
Va bene, questa è Beppe Grillo, 800240024. C'è un candidato alla regione Campania, dunque uno che aspira a diventare consigliere regionale, che si chiama Enzo Varchetta ed è candidato con Mastella Udeur Popolari. Ebbene, su Facebook ha scritto questo candidato: contattatemi perché posso offrirvi importanti possibilità lavorative. Enzo Varchetta, dottore di ricerche in alimenti e salute, facoltà di medicina e chirurgia, Università degli Studi di Napoli, Federico II, con tanto di numero di telefonino. Noi l'abbiamo contattato, sentite.
Pronto?
Pronto?
Pronto, il dottore Varchetta?
Sì.
Buonasera, dottore, mi perdoni, io sono un'elettrice, mi chiamo Carmen Esposito. Sono di Fuorigrotta. Io su Facebook, girando, contattando con gli amici, perché non lavoro in questo momento, ho trovato sulla vostra pagina Facebook di contattarvi perché c'erano delle importanti possibilità lavorative, ho letto. Allora, scusatemi, vi ho chiamato perché volevo capire.
Vabbè, se ci possiamo vedere da vicino. Spiego come si svolge il lavoro, va bene?
Ma lei ha un comitato, non lo so, cioè per la...
Sì.
E dove?
Via Provinciale, seconda traversa, numero 3.
Vi devo ricontattare per vederci? Voi che tipo, cioè, io sono diplomata, volevo capire anche un po', cioè, perché non mi sono mai interessata di politica, però volevo capire.
No, vabbè, ma questa non è legata la cosa, capito?
In che senso non è legata?
Se viene da vicino le spiego poi.
Non volete parlare a telefono?
No, perché ci vuole una mezz'oretta per spiegare di questa attività, va bene? Solo per questo.
E quando posso venire? Ci sono altre persone, chiaramente. Io
Domani.
Pure domani. E da che ora ci state?
Dalla mattina alle 10.
Va bene.
Va bene.
Va bene, grazie, arrivederci.
Grazie a lei, arrivederci.
Gocce di fango su di me, che non depositai le firme in tempo, cosa inventerò? Ma gocce di fango su di me e sul panino.
Siamo arrivati qui, sono messo a chiacchierare con un po' di persone. 11:30, come tutti questi qua, 11:30.
Siete usciti e siete rientrati quando vi abbiamo visto a mezzogiorno e 45.
Sì, perché c'era, io l'ho chiamato, ho approfittato per mangiare qualcosa e visto che c'era, lui stava ancora in fila, sono rimasto fuori e ho mangiato, sono tornato tutta tranquillità.
Gocce di fango su di me.
Pronto?
Sì, buongiorno, buonasera, c'è Cavalfredo Milioni, qui a Radio 24.
Chi lo desidera?
Sono Cruciani, Radio 24, La Zanzara.
In questo momento non c'è.
Lei è la segretaria?
Sì.
Senta, ma noi lo stiamo cercando disperatamente da giorni, possibile che non riusciamo a parlarci? Come mai?
Lo so, arrivederci.
Ma può parlare o no? Pronto? Pronto?
Secondo momento al TAR.
Il TAR, la tomba di Milioni, per carità, in senso figurato naturalmente, ed è anche la tomba vera perché non si sente più. Non riusciamo a parlarci, questa era ancora la segretaria che ogni volta ci risponde lei, magari ha cambiato cellulare lui sicuramente, è difficile rintracciarlo, vedremo anche in 19° municipio, come diceva l'ascoltatore prima, cercate lì, caro ascoltatore, ma non possiamo fare i segugi fino al 19° municipio di Roma per stare dietro ogni giorno, se non vuole parlare non parla. Salvatore, provincia di Como.
Pronto?
Buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Senta, io ne avrei da fare critiche, mi creda, però vorrei soffermarmi. Oggi è stata una trasmissione interessante la sua, con tutti quegli interventi da spettacolo.
Ma io ritornerei indietro per l'intervista della Borromeo, sì, per quale lei si meravigliava delle domande. Io le dico da cittadino, io non mi meraviglio delle domande che ha fatto la Borromeo.
Chi ha detto che mi meravigliavo delle domande?
No, mi meraviglierei più che altro delle risposte che dava il signor Minzolini. Che,
insomma, innanzitutto la Borromeo dava per scontate alcune cose che non erano affatto scontate. Lei a servizio di, a disposizione di, eccetera. Questa è un'interpretazione della Borromeo.
Ma il fatto di dare scontate sulla storia che della notizia assolto due volte data dal telegiornale non è una cosa inventata, l'abbiamo sentita.
Ma quella
tutti,
è un'altra cosa. Io stavo parlando della questione, stavo parlando di un'altra vicenda. Quella...
Sono le notizie come vengono date.
Sì, Salvatore, Salvatore, lei ha ascoltato quello che ha detto Minzolino oppure non l'ha lei non mi
non
lascia spiegare, a lei non interessa quelle altre edizioni. Si vuole concentrare, va benissimo, sul telegiornale delle 13:30.
No, ma dopo tutte le informazioni che vengono date, allora la questione del momento che noi stiamo avendo con la comunicazione, data anche da chi ci governa, è la verità delle cose, consultare la verità delle cose, cioè vale a dire, sono stati accusati i giudici, il TAR, quant'altro per la questione delle liste, no? Quando c'è stato un ministro che oggi lei ha fatto parlare e ha fatto sentire Rotondi, sì, e fu il primo che disse, adesso non mi ricordo il sostantivo che ha usato, siamo stati degli imbecilli o dei cretini, una cosa del genere.
Sì, sì.
Cioè, voglio dire, ma ci stanno prendendo per dei genti.
Ma scusi, lei ha mischiato
tutto. No, io sto facendo un excursus su tutta
appunto, lei sta facendo un excursus su Rotondi.
Cioè, quando un presidente del Consiglio mi dice che i giudici spendono i soldi dei cittadini, quando invece dovrebbe curare dei soldi che se ne vanno negli appalti dati in quel modo in cui tutti sappiamo, cioè vale sì, a dire, i giudici le
ma no, ma lei può dire quello che vuole e per carità, va benissimo criticare quello che ha detto Berlusconi, ma al di là di quello che ha detto Berlusconi c'è un fatto: la procura di Trani utilizza quattro sostituti, anzi un PM e quattro sostituti per un'indagine di questo tipo. Quattro magistrati.
Però attenzione, dottor Cruciani, lei sa benissimo perché è stato fatto questo, perché era un solo PM che veniva utilizzato, è stato fatto una specie di raggruppamento, perché noi ci
ho capito, ma scusi un attimo, ma secondo lei quattro magistrati al lavoro sull'indagine di questo tipo?
Ma io ne avrei lasciato uno solo, lo so quello che dove vuole arrivare lei.
Ma non so dove voglio arrivare, io guardo la realtà, guardo le notizie e cerco di ragionarci sopra, così in maniera...
Lei mi ha fatto sentire la voce di Berlusconi, va bene, dove diceva che dobbiamo parlare, cioè vale a dire... Loro al telefono possono dire e fare tutto quello che vogliono. Noi in Italia non dobbiamo avere più controllo di niente, dobbiamo essere liberi, come dice lui. Ma la libertà dove sta?
No, ma scusi, ma che cosa c'entra adesso questo Berlusconi?
Permettere di fare tutto quello che vuole?
Ma non,
è questo che vorrei sapere io.
Vabbè.
Io da cittadino italiano vorrei capire se chi ci governa è libero di fare quello che vuole.
Va bene.
Nessuno mi dà questa risposta.
Va bene, Salvatore, grazie.
La ringrazio,
buona serata. Dove andiamo? Andiamo in provincia di Livorno. Stefania, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Prego, prego.
Io volevo intervenire in risposta anche a alcuni ascoltatori riguardo, ma più che altro a quello che diciamo è il battage mediatico, riguardo appunto alle liste e al diritto leso, presunto leso, dei cittadini di votare. Io ritengo che questo diritto fondamentale garantito dalla Costituzione sia stato garantito, cioè i cittadini possono andare a votare. Il problema è che vanno a votare le liste che hanno rispettato i termini previsti dalla legge. Quindi io non penso che ci sia nessun diritto leso, anzi, e questo mi sembrerebbe la corretta informazione. C'è una questione che è venuta fuori.
Sì, però Stefania, questo l'abbiamo chiarito più volte già. È una questione passata qui.
Anche i politici.
Sì, ho capito. Chi vuole votare la Polverini in provincia di Roma può votare la Polverini, non può votare la lista del PDL. Questo
appunto,
l'abbiamo detto, ridetto.
Il diritto di voto dei cittadini italiani è ampiamente salvaguardato.
Va bene, lo sappiamo.
Quindi voglio dire, casomai il PDL appunto dovrebbe vedere per quale motivo e insomma essere un attimino più responsabile, non usare l'informazione ampiamente per dare notizie che sono insomma in questo caso distorte.
Sì, ma non tutti utilizzano l'informazione per dire la loro. Qui il problema è che sono state convocate due manifestazioni, una settimana di distanza dall'altra, su un tema che ormai è ormai concluso. Naturalmente le manifestazioni servono anche perché c'è la campagna elettorale.
Certamente, però ecco, si fa campagna elettorale poi, dando un messaggio molto scorretto. Inoltre, riguardo invece alla questione di Trani, in risposta a quegli ascoltatori che dicono che dovrebbero occuparsi i magistrati di questioni molto più importanti, specialmente in Puglia, io sono di quelle che fra le persone invece che ritiene che questi soldi, in questo caso anche con quattro giudici, come diceva lei e sottolineava lei, siano ben spesi, perché se chi è diciamo delegato a governare il paese dai cittadini non ha un'etica secondo me alta, sarà ben difficile che riesca a governare spendendo i nostri soldi bene. Quindi io questo, cioè, non ci vedo nessuna, riguardo anche alla dichiarazione che ha fatto ultimamente Berlusconi riguardo alla sua possibilità di lavorare, che verrebbe in qualche modo non consentita. Ma io penso che noi in Toscana abbiamo un vecchio detto che è male non fare, paura non avere. Se Berlusconi andasse nelle aule di giustizia e chiarisse come ogni cittadino fa e separasse queste due cose, le sue questioni private dal governo del paese, forse riuscirebbe a occuparsi anche dei lavoratori.
Va bene Stefania, va bene, grazie. Emanuele, provincia di Massa.
Buonasera, dottor Cruciani.
Dica.
Guardi, qui ormai, a proposito dello scollamento della classe politica rispetto alla società civile, siamo veramente all'apice.
Lei dice. Ora,
l'ultima l'ho sentita mezz'ora fa, quello che paragona, insomma, Goebbels, saremmo ritornati a Goebbels. Insomma, secondo me Goebbels ne ha fatte di peggio. Però guardi, secondo me anche, meno male, anche secondo me questa classe politica intera verrà spazzata via, ma questa volta non sarà Tangentopoli a spazzarla via.
E cosa sarà invece?
Sarà un fatto. Gli italiani, quando gli italiani non potranno più trascorrere le loro domeniche in macchina a svagarsi, non potranno più comprare la macchina ogni 4 anni, telefonini, televisori e settimane bianche, ma dovranno ulteriormente comprimere il loro tenore di vita, allora vedrà che spariranno tutti.
Perché dovrebbe accadere tutto ciò?
Dovrebbe accadere perché nel mondo c'è un livellamento, ci sarà un livellamento della ricchezza.
Va bene, Emanuele.
Pure che dovrà. Ecco,
ho capito. Va bene, grazie. Mario da Bologna, buonasera Mario.
Pronto?
Sì, cerchiamo di riportare la discussione più su cose palpabili, terrene.
Sì, senta, io l'altro giorno ho letto un intervento di Marcello Veneziani sul giornale.
Beh, allora.
Diceva io non la penso così e scrivo sul giornale, non è il contrario, non è che il giornale mi dice cosa scrivere, che va benissimo e vale anche per Minzolini. Approvo, cioè non credo, perlomeno non sarà così, che non è che Minzolini fa gli editoriali sotto dettatura. E questo ragionamento funziona fin quando poi viene lasciata libertà, per esempio, a Santoro di dire quello che gli pare, nei limiti della legalità. Quando poi si interviene per cercare di stoppare tutte le voci non allineate, non va più bene. Domani potrebbe accadere anche alla Zanzara. Nel momento in cui la Zanzara farà consenso, nel momento in cui la Zanzara darà fastidio, magari faranno pressione sul suo editore per farle chiudere la trasmissione. È un rischio che c'è, cioè se si inizia con questa china si sa dove si comincia e non si sa dove si finisce.
Ma guardi, una cosa è certa, che quel tipo di pressioni ci siano state, sembra di sì, che queste pressioni non siano, diciamo, il massimo per uno che non, per chi fa presidente del Consiglio, non c'è dubbio. Ripeto, uno il telefono potrebbe utilizzare in un altro modo, ma Berlusconi è fatto così. 19:45. Abbiamo 30 secondi? No. Allora proseguiamo con Andrea da Genova. Buonasera.
Buonasera.
Prego.
Io faccio una considerazione, diciamo così, matematica, anche se non sono matematico. Non è possibile che statisticamente ci sia sempre il marcio solo da una parte, che intercettino sempre solo Berlusconi. Io non ho tutte le certezze che hanno tante persone della sinistra, che sia sempre lui e solo lui a fare queste cose, ma credo che non ci sia forse un progetto, ma ci sia la volontà comunque di fare qualcosa. Ed accade sempre, caso strano, sotto elezioni. Quindi rilevo questo. Un'altra questione è che io ritengo che queste persone che continuano a sfruttare sul nostro paese, facendo soltanto disfattismo, quale lavoro mio, travaglio, queste persone non amino questo paese. Questo paese va amato e accettato con quelli che sono i suoi difetti e le sue virtù.
Va bene.
Io mi prendo la responsabilità, come Andrea Cambiaso, di quello che ho detto.
Ma su questo non c'era dubbio. Grazie, grazie Andrea. Andrea Cambiaso, come ha voluto specificare l'ascoltatore, 1947 800 24 00 24. Anna da Napoli, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Sì, spenga la radio oppure la abbassi, Anna, perché altrimenti la sentiamo.
Ho ascoltato ciò che ha detto il Premier a proposito della sua libertà. E io sono d'accordo, la sua libertà in questo caso credo sia stata violata, a quanto ho potuto leggere e capire. Però la mia libertà di ascoltare Santoro, in particolare nella trasmissione in cui si parlava dell'onorevole Cosentino, in cui...
Però Anna, mi scusi se io lo dico, non è che ci sia un nuovo diritto, una nuova libertà incomprimibile, insopprimibile, che è quella di ascoltare Santoro. I palinsesti, adesso al di là della questione di Berlusconi, proprio non voglio applicare questa considerazione a Berlusconi, sennò sembra che dico che bisogna chiudere anno zero, e non lo penso, e penso che sarebbe un gravissimo errore.
No, io ritengo che in questo caso la mia libertà sia violata, perché a me faceva piacere essere informata in maniera completa, così come in quel caso io ho avuto la
ma guardi che lei ce l'avrà ancora questa possibilità, perché nessuno...
Ma non sempre, quando lo decide il Premier, allora...
Ma non è così.
La mia libertà è...
In questo caso è quando lo decidono i tribunali, perché come lei sa bene, Santoro da qualche anno fa quella trasmissione per un'esplicita sentenza di un tribunale.
Certo, questo lo so, per fortuna che...
No, ma per dire, non è ho capito, per cui vede che insomma, le cose sono un po' più complesse di quello che si vuole far credere.
Lei dissente sempre un poco
Ma io guardi, secondo me anno zero dovrebbe rimanere, non ci dovrebbero essere tutte queste polemiche, queste telefonate del Presidente del Consiglio eccetera. Io penso che sia che l'interesse nei confronti di questa cosa da parte della politica sia eccessivo, per cui viva anno zero, che resti anche per i prossimi 20 anni. Non è questo, ma non c'è un diritto a vedere anno zero, un diritto che è associabile o avvicinabile alla libertà, un diritto naturale, insomma, capito Anna? Cioè, è una follia pensare...
Comunque dissentiamo un po', non abbiamo completamente la stessa idea. Volevo soltanto chiederle di ringraziare il sindaco Alemanno e la signora Isabella Rauti di aver fatto quel bel figlio che hanno fatto.
Il riferimento a che cos'è?
Il riferimento a questo ragazzo è stato bistrattato da dei bulli e ha deciso di non denunciare i suoi aggressori. Non ha ascoltato, è recentissimo.
Sì, 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 no.
Mi è piaciuto proprio.
Il fatto che abbiano deciso di non denunciare.
Non è che il ragazzo abbia deciso di non denunciare, di perdonare i suoi aggressori.
Sì, ho capito.
A me questa è la destra che mi piace.
Ma questa non è questione di destra o sinistra in questo caso, mi pare.
E sono un po' cambiati anche il sindaco Alemanno rispetto al suo percorso.
Perché,
no?
in anni precedenti cosa avrebbe fatto? Avrebbe picchiato a sangue?
Negli anni precedenti, io l'ho ascoltato certe volte a Napoli, e era molto più poco chiara la sua libertà.
Ho capito. Senta, signora Anna, resti con noi. Voglio farle ascoltare questa persona che abbiamo invitato, che si chiama Vincenzo Varchetta. Buonasera Varchetta.
Buonasera.
Come va?
Ebbene.
Quanti anni ha lei, Varchetta? Scusi,
io 31.
31, dunque giovanissimo.
Sì.
Ed è candidato dell'Udeur alle prossime elezioni regionali, giusto?
Sì. Sì.
Senta, le chiedo una cosa. Io qui su Facebook, girovagando un po', ho letto, lei scrive: contattatemi perché posso offrirvi importanti possibilità lavorative. Enzo Varchetta, dottore di ricerca. Un attimo solo, Varchetta. Sì. Enzo Varchetta, dottore di ricerca in alimenti e salute. Che significa dottore di ricerca in alimenti e salute?
Io ho
concluso il dottorato nel 2008 alla seconda università degli studi di Napoli. E poi, no, sa, questa attività...
Un attimo solo, chiudo un attimo.
I miei amici, sì.
Alimenti e salute, facoltà di medicina e chirurgia, università degli studi di Napoli, Federico II. Poi c'è il suo sito internet, vincenzovalchetta.com, e poi c'è un numero di telefonino che è il suo. Allora, che significa contattatemi perché posso offrirvi importanti possibilità lavorative? No, sembra una sorta di voto di scambio.
No, non è per niente un voto di scambio. Forse il voto di scambio si fa nelle strutture pubbliche, ma io intendevo parlare di un'attività...
Beh, non solo nelle strutture pubbliche.
No, un'attività privata di una multinazionale tedesca. Infatti su Facebook io avevo fatto pure un invito per venerdì 12, è pubblico e l'hanno visto tutti, qualcuno è pure stato lì con me, presente, ma ad ascoltare, non era una cosa legata alle elezioni politiche. Infatti...
Come non è legata alle elezioni politiche? Certo che è legata alle elezioni politiche, su Facebook c'è il suo manifesto, ma dopo questo annuncio...
Io sono giovanissimo e per le elezioni regionali ci vogliono migliaia di voti,
ho capito, Marchetta, non è legato, è legato alle elezioni politiche perché c'è il suo manifesto su Facebook e immagino anche per strada, poi
strada pochissimo perché non è che abbiamo tutti questi soldi.
Su Facebook c'è questo manifesto riprodotto e dopo c'è questo annuncio. Ora, quando uno annuncia, ed è in campagna elettorale, che posso offrirvi importanti possibilità lavorative, che vuol dire? Mi spieghi? No, ma sono curioso.
Ho invitato all'Hotel American Hotel il 12... per far conoscere questa attività di business di un'azienda tedesca.
E che sarebbe questa azienda?
Non posso fare il nome, però...
No, lo può fare, perché a noi non ce ne frega niente.
No, comunque. Non posso farlo per rispetto all'azienda, o rispetto dell'azienda, non...
Magari l'azienda fa piacere.
L'ingenuità pure di alcuni collaboratori a mettere sta notizia, ma comunque subito l'ho fatta togliere perché non esiste proprio, perché non voglio legare questa cosa alle elezioni sicuramente.
Però mi scusi un attimo,
essere eletto.
No,
poi vediamo come vanno, ma comunque...
Sì, adesso lasciamo perdere il fatto che lei abbia possibilità o no di essere eletto, però se uno mette i suoi collaboratori o lei direttamente un annuncio del genere, sembra che lei voglia offrire un posto di lavoro, un'opportunità di lavoro eccetera a chi la vota. Insomma, adesso non giriamo troppo intorno a questa cosa, è così. Marchetta, ammetta questa cosa.
Guardi, io la invito il 21 marzo al Teatro Troisi a Napoli e lì potrà conoscere questa attività che è indipendente, quindi se lei pure volesse farla può scegliere liberamente di farla.
No, ho capito.
E quindi lei mica mi deve poi votare.
No, ma certo, non è che
mica
c'è
le chiedo il voto,
non è che c'è un obbligo. Dopodiché mi scusi un attimo.
Stavo concludendo, mi scusi.
Prego.
Io voglio dire, se io guardi, questa campagna la sto facendo molto soft perché io non ce l'ho con nessuno, anzi a me vorrei anche che tutti e due i poli stemperassimo un po' le critiche, perché praticamente, poi tra l'altro io precedentemente alle elezioni mi sono impegnato tanto per il sociale che sono arrivato pure alle elezioni un po' stanco. E sa, poi per un ragazzo giovane...
Marchetta, non si butti giù, però c'è la campagna elettorale, lei fa
lo so
sembra che sta affrontando una sorta di calvario punti. No, però mi scusi, Marchetta,
il mio augurio è solo che tutti i ragazzi di Napoli e Campania possano lavorare.
Vabbè, questo l'occupazione, manco il socialismo la garantiva. Però io le voglio dire una cosa, Marchetta. Lei ha già fatto degli incontri con qualcuno che l'ha chiamata? Non mi dica di no, perché io so che li ha fatti, gli incontri li farà.
Ma io li ho fatti precedentemente pure alla campagna elettorale.
Nei prossimi giorni lei ha in programma degli incontri da parte di qualcuno con chi l'ha chiamata a quel numero?
No, perché ho delegato molto a dei collaboratori, sinceramente, quindi non mi sto dedicando a questa attività in questi altri 15 giorni.
Cioè, per esempio, nei prossimi giorni lei non ha nessun appuntamento con persone che l'hanno chiamata attraverso questo annuncio su Facebook, eccetera?
No,
nessuno?
No. Chiunque ha un appuntamento per il suo lavoro mi può smentire pubblicamente. Perché ho delegato molto a dei miei collaboratori, amici tra l'altro.
Però mi scusi un attimo, io insisto su questa cosa qua, per carità, mica perché voglio crocifiggerla.
No, io non voglio. Non,
semplicemente perché...
Il mio riferimento è il Signore, però non...
Il suo riferimento è?
il Signore, Dio.
Vabbè, quello per tutti i credenti è così, però che c'entra questo con la politica? Sì, c'entra anche, volendo, i principi, le cose.
No, qualcuno
però...
tiene più valori cristiani in politica e io condivido pienamente.
E lei condivide, va bene, siamo tranquilli, siamo contenti di questo. Però, Barchetta, qui si pone un problema. Lei sostanzialmente cercava di favorire l'assunzione di alcune persone o l'avvicinamento al mondo del lavoro.
Ma non l'ho scritto qui, ma quando mai?
Scusi, contattatemi questo, perché posso offrirvi importanti possibilità lavorative. Che vuol dire?
Fare, la può fare, però...
Beh, certo, non è obbligato a farla. Dopodiché, insomma, si mette in moto un meccanismo che io, che mi candido alle elezioni regionali in Campania, vi offro la possibilità di conoscere un'azienda, cioè vi offro la possibilità di avvicinarvi al mondo.
L'azienda la conoscono già dei miei amici, ma da alcuni mesi già. Prima
va bene, Barchetta, però un attimo solo, abbiamo i telegiornali. Se lei ha la cortesia di restare qualche minuto ancora con noi, approfondiamo ancora questa vicenda e la chiariamo una volta per tutte, perché appunto in nome di quei principi che lei ha evocato prima, bisogna che tutto sia chiaro. Siamo qui alle 21 minuto, sentiamo il TG5.
Stop dei PM di Trani agli ispettori del Ministero. I fascicoli dell'inchiesta restano secretati. Alfano, punire le talpe. Michele Santoro sentito dai magistrati. Berlusconi sull'inchiesta di Trani. I soliti attacchi a orologeria. Vogliono, dice il Premier, influenzare il voto. Sabato in piazza per difendere la libertà. Hamas proclama la giornata della rabbia. Gerusalemme è battaglia tra palestinesi e polizia contro una storica sinagoga e le nuove colonie. Arrestato a Roma il guru di una comunità New Age, è accusato di aver abusato di ragazzine e madri e di aver estorto denaro ai seguaci. La piccola Matilda non fu uccisa dalla madre Elena Romani, ma dal compagno di lei Antonio Cangialosi, lo scrivono i giudici nella sentenza di assoluzione della donna. Triplica il consumo degli antidepressivi e si va sempre meno dal dentista. Gli italiani tendono a curarsi meno e a non fare sport. In fuga Mussolini, abbandonò una valigia sul camion in panne. C'erano un dispaccio di Hitler, la foto del figlio Bruno, un pigiama, lettere e filmati, documenti da museo raccolti dal 1945 in una casa.
Bene, la 7.
L'inchiesta di Trani, gli ispettori del Ministero incontrano i magistrati, non vedranno i fascicoli, dice la procura, e fa valere il segreto sugli atti. Berlusconi parla di libertà mutilata e di attacchi giudiziari ad orologeria per influire il voto. Alfano, talpe da punire, il CSM apre un fascicolo su presunte interferenze ministeriali. Arrestato a Roma il guru di una setta New Age, avrebbe abusato di bambine di 10 anni e delle loro madri, estorceva denaro e si faceva intestare proprietà. La sua organizzazione raccoglieva più di 1000 adepti. Violenti scontri a Gerusalemme, è la giornata della collera islamica. I palestinesi protestano contro il progetto di espansione nella zona est della città voluto dal governo Netanyahu. Prove insufficienti e mancanza del movente. Il GUP, che ha assolto Alberto Stasi dall'accusa di aver ucciso la fidanzata Chiara Poggi, spiega il suo verdetto. Il giudice smonta il quadro istruttorio. Errata anche la tesi dei PM sull'ora della morte.
Va bene, siamo sempre in collegamento con Napoli, immagino, no? Vincenzo Barchetta, candidato UDEUR alle prossime elezioni, il quale sul suo sito Facebook, chiamiamolo così, sulla sua pagina Facebook, sua o fatta dai suoi collaboratori, ha scritto questa bella frasetta: contattatemi perché posso offrirvi importanti possibilità lavorative. Enzo Barchetta, dottore di ricerca in alimenti e salute, facoltà di medicina e chirurgia, Università di Studi di Napoli, Federico II. Poi il suo sito mail e un numero di telefono, il telefonino, e risponde direttamente lui. Senta Barchetta, allora possiamo fare questo annuncio? L'annuncio è questo, insomma, contattatemi perché vi posso offrire opportunità importanti, opportunità di lavoro importanti, diciamolo così, chiaramente, o no?
Sì, io questa possibilità la ho perché vivo in territorio molto con molta disoccupazione, quello napoletano, e comunque io le dico che...
E dunque è vero, lei può offrire possibilità di lavoro?
Ma questa non ce l'hanno messa dei miei collaboratori, comunque è un'attività privata...
ho capito, sono collaboratori...
Tedesca.
Una multinazionale tedesca?
Sì.
E lei che contatti ha con questa multinazionale tedesca?
E c'ho una collaborazione con tanti amici, perché questa azienda commercializza dei prodotti ad un prezzo bassissimo e quindi va molto.
E dunque può assumere?
No, io non assumo.
No, lei, questa azienda, questa azienda.
Se azienda può offrire la possibilità di commercializzare questi prodotti.
Che prodotti sono, mi scusi?
Non glielo posso dire. Non...
Ma faccia finta che io sono lì, sono un suo possibile lettore.
No, perché
no?
Proprio come se lei vuole venga il 21 al Teatro Troisi a Napoli.
Ah, e che succede il 21 in questo teatro? C'è una convention?
Un seminario formativo, sì.
Un seminario formativo. E lei cosa fa? Cioè, la chiamano gli elettori? Immagino che la chiamino i suoi potenziali elettori.
No. Il 21 verrà già chi vuole fare questa attività.
Sì.
Per chi voleva conoscerla, l'appuntamento era per il 12 marzo.
Mm.
Perché ogni mese questa azienda fa questi incontri.
Però, Barchetta, adesso,
divulgativi.
Per carità.
E non è come lei dica, scusi.
No, sto dicendo, ma per caso è l'aspirapolvere quella del Folletto, no?
No, sono altri prodotti.
Altri prodotti. Senta, no, volevo dirle una cosa, Barchetta. Ma se lei associa questa possibilità al fatto che è in campagna
tutto.
Elettorale, ho capito, ma lei è candidato. Lei è candidato.
Molto per i comuni della provincia di Napoli. E quindi ho fatto subito oggi questa cosa a scanso di equivoco e quindi mi è molto dispiaciuto, ma comunque sicuramente non era il fatto di dire assunzioni, perché sarebbe un rapporto di lavoro con un'azienda multinazionale tedesca.
E vabbè, è uguale, sempre assunzioni sono, non è che non sono assunzioni, non sono assunzioni nella pubblica amministrazione,
però,
ho capito.
È diverso perché in questa attività se non ti impegni non
però,
lavori
diciamo,
e non guadagni.
Vabbè, quello bisogna impegnarsi comunque, anche nella pubblica amministrazione in teoria.
Vabbè,
non è che...
però lì già tieni uno stipendio fondamentalmente garantito in base alle tue ore, ma qui se non ti va bene non guadagni.
Ma sono creme per caso, no?
Pure quello c'è.
Ah, anche le creme, ci abbiamo beccato finalmente, perché siamo andati un po' a vedere le possibilità di multinazionali tedesche. Però Barchetta, lei mi ha detto una cosa prima, che nei prossimi giorni non hai in agenda nessun tipo di appuntamento.
No, infatti, anzi però, sono un po' pure molto demoralizzato al momento, quindi...
Perché demoralizzato?
Sa, ho ricevuto soprattutto da alcune persone un po' di accuse, nel senso di false promesse, ma non è vero, perché io cerco di impegnarmi molto sul territorio.
Però mi scusi,
che si può fare,
sì, d'accordo, però Barchetta, nessuno dice che, anche se c'è l'ipotesi di un voto di scambio, però lasciamo perdere.
No, ma non era proprio mia.
Però Barchetta, io so, perché lo so, che lei, per esempio, nei prossimi giorni ha degli appuntamenti con delle persone che l'hanno chiamata sulla base di quello che c'era scritto su Facebook. Lo so perché me l'hanno detto, ci hanno chiamato a noi, ci hanno chiamato.
Ascoltatemi, qualcuno mi ha contattato, mi ha dato i numeri dei miei collaboratori, ha capito? Quindi,
no, ha parlato con lei, lei gli ha detto, vabbè, ci vediamo domani, dopodomani, là al comitato elettorale, le spiego quello che...
Io ci sto stando pure poco al comitato elettorale, vengono persone a prendere i bigliettini e non mi trovano perché sto girando un poco, quindi sa.
Ho capito, parleranno con i suoi collaboratori cosa diranno?
Sì.
Cosa hanno mandato per dire?
Attività. Qualcuno che fa questa attività gli spiegherà questa attività.
Non ho capito, perché
lavorativa.
nel suo comitato elettorale ci sono le persone che fanno questa attività?
Sì, qualcuno sì.
Dei cari amici. Per capire, cioè lei,
no, sicuramente io voglio
i suoi collaboratori sono gente che lavora per questa azienda.
Sì, sono amici d'infanzia, tra l'altro.
Vabbè, Barchetta, la cosa è molto chiara. La cosa è molto
memorial sul territorio.
La cosa è molto chiara, però, per quello che mi riguarda è molto chiara.
La ringrazio veramente di cuore.
Vabbè, lei offre lavoro, questa è la sostanza. Offre una possibilità di lavoro, diciamola tutta, è così.
C'è questa possibilità per chi vuole farla.
Vabbè, è chiaro. Senta, ma quante telefonate ha ricevuto a partire da quella cosa su Facebook?
No, pochissime, le dirò pochissime.
Pochissime, come prima ha detto tante telefonate, adesso dice pochissime.
No, non ho detto tante. Dice, ma come tu metti questo annuncio? Pure tante critiche che mi hanno un po' demoralizzato, sinceramente.
Vabbè.
E sono molto dispiaciuto per quello che è stato scritto da miei collaboratori, quindi subito è stato tolto. E vorrei che questa cosa sia chiara, la mia buona fede.
È chiarissima, lei offre lavoro, è chiarissima. Più chiara di così.
Io mi augurerei, guardi.
È più chiara di questo, lei offre lavoro, è in campagna elettorale e offre lavoro.
A Napoli e in Campania, eppure in tutto il meridione, che sono territori molto sottosviluppati, ci sia veramente sempre grosse possibilità.
Grosse possibilità. Sottosviluppati, grosse
per
possibilità.
Per consentire una vita dignitosa a una persona,
ho capito.
Solo questo.
Vabbè, Barchetta, buona fortuna, grazie.
Io vi ringrazio.
Sottosviluppato, però non sono, mi sa che i suoi concittadini, conterranei, no, uomini rispetto, del sud non sono molto, non sono molto contenti quando sentono sottosviluppata, eh. Comunque. Va bene, Marchetta.
Rispetto alle zone occidentali, quindi
occidentali che gli Stati Uniti,
Germania,
Germania. Va bene, Marchetta, grazie. Buona serata.
Grazie, pubblicità. Grazie, buon lavoro.
Bene, 20:13, 800 24 00 24. Anna da Napoli, ha ascoltato la telefonata di prima?
Ho ascoltato, Crociano.
Che dice? Che dice lei? Un voto di scambio proprio così puro e semplice oppure no, a parte il personaggio, insomma.
Crociani, questa la signora Mastella è sempre incinta.
No, cara Anna, qui esageriamo. Che vuol dire la signora Mastella è sempre incinta? Che significa?
E che significa? Che quel modo di fare politica ha messo radici. E noi riusciamo ad esterparlo. Guarda, io mi sento corresponsabile di quello che viene fuori, perché evidentemente anche io non sono stata abbastanza efficace da chiarire questi personaggi, da far capire che questi personaggi dovrebbero soltanto essere messi da parte.
Vabbè, comunque lascio perdere la signora Mastella, perché insomma lei ha usato anche un'espressione piuttosto forte, piuttosto, secondo me, abbastanza infelice, no? La moglie di Mastella è sempre incinta, insomma, è là al confino.
Ma è al confino, ma mi dispiace, magari starà pure soffrendo nella sua mentalità.
E lei fa queste battute.
Mi scusi Cruciani, però la signora Mastella dice che lei aiuta le persone perché abbiamo un territorio disagiato. Ma qual è il modo di aiutare di questo clientelismo così spicciolo e così poco edificante per noi campani?
No, la Mastella ha fatto non dico un elogio della raccomandazione, però ha detto che la raccomandazione o comunque la segnalazione fa parte di un'idea della politica, che è quella di aiutare e di venire
però
incontro
alle
esigenze.
Sono questi che ci sono le brutte copie della signora Mastella.
Ah, lei dice che Barchetta
la signora Mastella. Io la signora Mastella non condivido il suo modo di far politica, perché non fa crescere la mia regione. Però questi personaggi, come quel signore che ha intervistato, mi deve credere, io mi devo contenere, perché proprio mi arrabbio.
Enzo Barchetta, contattatemi perché posso offrirvi importanti possibilità lavorative.
Che abbia sempre meno telefonate, come mi ha fatto piacere partecipare alla sua trasmissione, la ringrazio.
Grazie. Buona a lei. Serata. Che mangia stasera? Cosa mangia stasera, signora?
Io la sera non mangio. Perché
come non
io
mangio, signora? Ma che è impazzita, no? Come non mi mangio la sera?
No, qualche yogurt magari, ma mi mantengo leggera.
Io non pure so la sera lo yogurt?
Io ho 66 anni.
Vabbè, ma lei è una talebana, ma anche la sera, ma mangi un pesce crudo, un pesce arrosto, un qualcosa di leggero, una verdurina.
Devo rivedere l'alimentazione, magari mi fa bene alla testa, Cruciani.
Vabbè, insomma, qualcosa deve rivedere, perché a 66 anni, per carità, mica ancora voglia, insomma, si mangia,
faccio sogni belli se mi mantengo leggera, altrimenti mi giro.
Ma ho capito, mica ci sono solo gli yogurt per mantenersi leggera.
Ma magari io li preferisco.
Va bene, signora. Come vuole lei, per carità. Mi aspettavo una grande lezione di Fornelli, invece gli yogurt, sono un po' depresso. Siamo qui alle 20:18, 800 24 00 24. Direi missioni impossibili tra pochissimo. Intanto Stefano da Napoli. Stefano, buonasera.
Buonasera, Cruciani. Senta, per la questione delle intercettazioni di Berlusconi.
Sì.
Anche delle dichiarazioni del ministro, mi sembra che non sia possibile dare delle priorità a prescindere per i reati. Uno dovrebbe indagare sui reati che si trova davanti, insomma. E poi c'è la questione, siamo tutti intercettati, come manco fossimo nella Germania Ovest,
Germania Est,
prima,
magari
prima della caduta del muro, insomma.
Germania Est, magari, no?
Sì, esattamente. No, c'è questo fatto. Poi mi stupisco di una cosa: in altre occasioni ci sono state anche intercettazioni che sono trapelate. A me mi dà fastidio. Guarda, io sono di sinistra, eppure, per esempio, mi ero d'accordo con un ascoltatore di destra prima che parlava, che dubitava di certe cose. Guardi, io sono. Vabbè, no, mi scusi, divago. volevo dire che una cosa strana che ho notato è che, a differenza di altre volte dove altre intercettazioni trapelate sono state, urla, scandalo, tutti intercettati, non c'è più libertà di parlare, eccetera, eccetera, adesso invece hanno chiamato in causa subito gli ispettori. Questi sì sono ispettori a tempo, che Berlusconi diceva sono intercettazioni temporizzate.
Guardi Stefano, da che mondo è mondo, da quando io conosco la politica, questa storia degli ispettori non è mai servita a nulla, né a intimorire i magistrati che fanno le inchieste, anzi spesso le posizioni si irrigidiscono, come d'altronde è successo in queste ultime ore, perché subito la procura di Trani ha detto che gli ispettori non potranno vedere gli atti. Da una parte dunque non succede nulla, gli ispettori non possono fare niente, eccetera eccetera, dall'altra parte si provoca un irrigidimento, per cui non capisco nemmeno perché vengano fatte queste ispezioni. Forse Alfano voleva dimostrare qualcosa a Berlusconi, non lo so. Guardi, missioni impossibili. Eccoci qui, questa volta andiamo in Lombardia, dove c'è Gianmario Invernizzi. Buonasera.
Buonasera a voi.
Come sta Invernizzi?
Bene, un po' stanco.
Stanco da che cosa? Anche lei è stanco per la campagna elettorale, no?
Campagna elettorale, il lavoro, perché l'interesse degli altri candidati, io devo lavorare, faccio il politico di professione.
Lei che lavoro fa?
Io lavoro nel settore agricoltura, zootecnia.
Lei è di Sant'Angelo Lodigiano, è così?
No, io sono di Cavena Codarda, sono consigliere comunale a Sant'Angelo Lodigiano.
Ah, ok, consigliere comunale a Sant'Angelo Lodigiano ed è di Cavena Codarda.
Sì.
Lei è candidato presidente per Forza Nuova alle prossime regionali di Lombardia, candidato presidente, dunque sfida Formigoni, Penati, Pezzotta, chi c'è? Agnoletto, c'è anche qualcun altro forse, non lo so, magari me lo dimentico.
Sì, candidato della...
Della?
Lista Grillo.
Della Lista Grillo. Ma lei che previsioni fa? Arriva ultimo o no?
Ah, guardi, io 5 anni fa ho preso il 3% da candidato presidente della Regione Lombardia. Credo che anche questa volta, forse non per merito mio, ma per demerito di questa classe politica che veramente ha stufato gli italiani, vedasi gli ultimi.
Senta, ma lei ha l'auricolare oppure è viva voce, Invernizzi?
No, io sono... al telefono normale.
Ah, al telefono normale. Allora avvicini un po' la cosa, altrimenti ascoltiamo pochissimo. Senti Invernizzi, insomma, mi spieghi un po'. Io una volta ho visto un servizio sul TG regionale, quando all'inizio era stata annunciata la sua candidatura, poi c'è stato un momento in cui la lista era stata respinta, diciamo, no, la sua candidatura.
Sì,
poi invece
parlava in forza la nostra presidenza.
Esatto. Lei che cos'è che vuole fare con le strade?
Io, dopo i fatti di Padova, trovo giusto e doveroso...
Di Padova, di via Padova?
Di via Padova, sì. Di via Padova, indicare, oltre al nome della via, le percentuali delle presenze degli italiani e degli stranieri.
Cioè, mi spieghi bene, dunque, in quella specie di...
Di targa
che c'è, che indica la via, lei vuole aggiungere che cosa?
Voglio aggiungere le percentuali delle presenze degli stranieri e degli italiani.
Ma queste possono cambiare, non è che ogni volta ci possiamo mettere a cambiare?
Sì, possono cambiare, però le posso dire. Io ho fatto uno sviluppo su Lodi, generalmente i quartieri rimangono su una presenza del 10%, rimangono costanti per qualche anno. Ecco.
E poi se cambiano come facciamo?
E se cambiamo le targhe, con tutti i soldi che buttano via in politica possiamo buttarli via per cambiare le targhe.
E a che servono? A che serve indicare? Che ne so, qui abitano il 30% di italiani e il 70% di extracomunitari.
Serve per rendere eclatante,
sì,
proprio per manifestare in maniera clamorosa quelle zone dove la presenza dei cittadini stranieri è sì, e oltre la normalità. Credo che sia una...
Ho capito, ma lo sappiamo quello, ci informano che in quella zona...
Ah, io
in quella
dico che vedersi una targa con sotto la presenza è ancora più significativo e ancora più chiaro di quello che la gente pensa di sapere.
E questo lei lo vorrebbe fare in tutta la Lombardia?
Io lo vorrei fare, sì, in tutta la Lombardia.
Cioè tutte le strade della Lombardia, tutte le targhe di strada della Lombardia, ma si rende conto che è una cosa impossibile da fare, no?
Ma diciamo che la mia è una proposta provocazione, è una risposta a
che cosa?
Alle dichiarazioni di esponenti della Lega Nord che, dopo i fatti di via Padova, chiedevano come mai succedono queste cose a Milano, E io dico a questi esponenti della Lega Nord, chiedetelo voi stessi, sono tantissimi anni che voi governate in Regione Lombardia, a Milano. Quindi se questi fatti succedono...
E lei cosa farebbe? Cosa farebbe? Perché lei immagino che consideri la Lega a sinistra da questo punto di vista comunque.
Guardi, io non considero la Lega a sinistra, sarei un folle.
Cioè a sinistra, cioè su una posizione più troppo moderata rispetto...
No, io dico che tutti i partiti, Lega compresa, parlano di immigrazione clandestina. Io ritrovo...
Invece lei?
No, io trovo stupida una posizione del genere. Di immigrazione clandestina se ne deve occupare le forze dell'ordine. La politica deve dichiararsi apertamente se è favorevole o contraria ai flussi migratori.
E lei è contrario? Lei è contrario?
Io sono nettamente contrario.
E quelli che sono già qui in Italia che facciamo?
Io parlo sempre di umano rimpatrio.
Umano rimpatrio, perché
umano rimpatrio,
cioè tutti gli stranieri, però
il mio slogan
qual è lo slogan?
Il suo slogan è frontiera aperta in uscita.
Frontiera aperta in uscita, questo è il suo slogan elettorale. Sì. Ho capito, ma c'è un problema, anche volendo seguire questo suo slogan, come si fa concretamente? Cioè, innanzitutto, quelli dell'Unione Europea li lasciamo o no? Quelli dell'Unione Europea?
Allora, io credo che la comunità europea, io parlo di Europa-Nazione, quindi logicamente...
Sì, ho capito, ma quelli residenti in Italia della comunità europea, secondo lei vanno tenuti qui oppure no?
Possono, sicuramente possono restare in Italia.
Possono restare.
Parte della comunità europea.
E certo. Gli altri invece cacciati?
Gli altri, guardi, cacciare è una parola bruttissima, mi dà fastidio solo sentirla pronunciare. Parlo di umano rimpatrio e umano rimpatrio significa un rimpatrio con i dovuti modi e con le dovute regole, sicuramente.
Ho capito, ma concretamente come si fa? Per esempio, il suo settore...
Questo è un progetto, questo è un progetto a lunga distanza, sicuramente.
Ho capito.
Ed è un modo di porsi, di far capire alla gente che ci sono degli uomini e delle forze politiche che sono contrari a questi flussi migratori e anche all'immigrazione regolare. E la spiego anche la mia posizione. Credo che...
Cioè lei è contrario all'immigrazione regolare. Per esempio, tra gli extracomunitari, per esempio, ci possono essere gli svizzeri. Che facciamo con gli svizzeri?
Se ne stiamo a casa loro.
Cioè gli svizzeri non possono lavorare in Italia. Ma
possono arrivare e fare i turisti.
Ma lo sa che ci sono un sacco di italiani che vanno a lavorare in Svizzera ogni giorno?
Credo che sia giusto preoccuparsi anche di quegli italiani che vanno in Svizzera e sicuramente sarebbe molto bello riportarli a casa.
Ma magari quelli vogliono andare a lavorare in Svizzera e guadagnano di più in Svizzera.
Allora lei mi fa delle piccole eccezioni.
No, come piccola eccezione? Lei dice umano rimpatrio.
Cioè, umano rimpatrio, io umano dico, rimpatrio. Tantissimi anni fa proponemmo, visto la mancanza e la promozione fatta dagli imprenditori del...
La sentiamo poco. Allora io direi, siccome qui si parla di umano rimpatrio, noi rimpatriamo alla Zanzara tra qualche istante, dopo la borsa, sempre con il signor Gianmario Invernizzi, che ci spiega in cosa consiste questo umano rimpatrio. E poi voglio chiedergli qualcos'altro, proprio siamo in prossimità di una partita importante, c'è un personaggio, sentiremo dopo. Eccoci qui, 20:33, sempre Missione Impossibile. La Missione Impossibile in Lombardia è certamente quella di Gianmario Invernizzi, che è candidato per Forza Nuova alla presidenza della Regione Lombardia. Ma insomma, là i giochi sono anche fatti per quello che riguarda la presidenza, più o meno. Però, e il numero è sempre lo stesso, 800-24-0024, voglio capire da Gianmario Invernizzi la questione dell'umano rimpatrio, innanzitutto. L'umano rimpatrio cos'è? Chi deve riguardare, secondo lei, Invernizzi?
Deve riguardare tutti quei cittadini che sono extracomunitari.
Lei li rimpatrierebbe tutti?
Io sì.
Dal primo all'ultimo?
Dal primo all'ultimo, senza fare questioni, diciamo, razziali, razzistiche, assolutamente. Ritengo che le istanze, mi ricordo perfettamente, qualche anno fa, dopo il crack in Argentina, parecchi italiani persero il loro posto di lavoro. Dall'altra parte avevamo in Italia imprenditori del Veneto che richiedevano sempre più extracomunitari in numero sempre maggiore perché avevano bisogno di forza lavoro. Io lanciai una proposta che secondo me era bellissima e non provocatoria.
E qual era?
Riportiamo gli italiani che hanno perso lavoro in Argentina e che accettavano di rientrare in Italia e diamogli i posti di lavoro che gli imprenditori veneti.
Però i posti di lavoro lei sa che dipendono dalle competenze, da un sacco di cose. Ma nell'agricoltura, che lei conosce bene, come si farebbe senza gli extracomunitari? Impossibile.
Guardi, le posso rispondere con cognizione di causa.
Appunto.
Credo
che tantissimi imprenditori nel settore agricolo non hanno bisogno di manodopera, hanno bisogno di schiavi.
Vabbè, però,
orari impossibili,
però esistono gli extracomunitari in agricoltura. Senza gli extracomunitari in agricoltura
esistono, perché effettivamente gli italiani non accettano di fare lavori sottopagati e con orari impossibili. Io personalmente posso testimoniare che quando si dà uno stipendio adeguato e degli orari giusti, gli italiani vengono a lavorare.
Senti Bernizzi, lei sulla questione per esempio di Balotelli, no? La Padania cosa ha detto? Lei è dell'Inter o del Milan innanzitutto?
Io purtroppo sono un interista non praticante.
Che significa interista non praticante?
Interista non praticante perché ormai da tantissimi anni nell'Inter non vedo giocare un italiano, quindi
per questo
trovo veramente un insulto.
E questa sera per chi fa il tifo? Per l'Inter spero.
Questa sera faccio il tifo per il Chelsea.
Vabbè, lei non è un interista allora.
Io sono un interista da tantissimi anni, però ritengo che il lavoro è lavoro, anche per dei lavori privilegiati.
E dunque il fatto che non ci sia un italiano, lei pure quelli infatti sono extracomunitari, li caccerebbe un po' di quelli dell'Inter?
Sì, li farei tornare a giocare nel loro paese.
Domani,
anche stasera, anche prima della partita.
Anche prima della partita?
Sì.
E con Balotelli come la mettiamo?
Con Balotelli dico che a differenza del quotidiano della Lega Nord, la Padania, che ha intitolato prima pagina Balotelli nazionale, Gianmario Invernizzi dice: io Balotelli nazionale non lo
e perché?
Voglio.
E perché?
Perché è,
perché è nero? Non credo.
No, lei mi fa fare la parte.
No, no, è una domanda, stupido. È una domanda.
Credo.
È italiano comunque, perché non dovrebbe andare in nazionale?
È italiano, però è un cattivo esempio. La natura gli ha dato delle doti incredibili.
Ah, lei ne fa una questione di carattere. Tecnica, di carattere.
Cioè lei mi prende per un razzista.
No, per carità, assolutamente.
No, siccome vengo accusato spessissimo di essere un razzista. Quindi
no, vabbè, se lei dice che tutti gli extracomunitari vanno mandati via stasera dall'Italia, insomma, magari, per carità, il razzismo è un'altra cosa. Lei insomma,
non ho mai invocato la violenza, parlo sempre di umano rimpatrio.
L'umano rimpatrio.
L'umano rimpatrio, anche perché sono convinto.
Ma la storia delle targhe non mi convince, però è impossibile, una provocazione così inutile. Tutte le targhe della Lombardia con la percentuale dei residenti italiani ed extracomunitari. Una bellissima idea, sì. Ma da qualche parte è riuscito a proporre anche nel suo piccolo comune?
Io purtroppo, essendo un uomo libero e non avendo mai accettato proposte e offerte allettanti, ho sempre voluto continuare la mia battaglia da solo. Ho ottenuto dei discreti consensi nel Lodigiano, perché ho preso il 10%, in altri posti il 20%, sicuramente non sono mai riuscito a vincere.
E dunque non può applicare questa meravigliosa idea?
Nel momento in cui dovessi vincere la farei sicuramente.
Subito?
Immediatamente.
Sì.
Ma guardi che poi, mi scusi, nessuno ha dato
come verrebbe
Nord quando ha preso, ha cambiato i cartelli stradali e ha messo il nome in dialetto. Non vedo perché io non posso...
Vabbè, è una cosa un po' diversa.
Ma insomma, non la trovo diversissima.
Ma lei, le targhe, l'incisione come dovrebbe avvenire? Perché lì c'è da discutere, cioè l'incisione, cioè farebbe delle targhe, guardi che è una spesa mica da poco, eh.
Guardi, io le posso assicurare, sono in politica da 35 anni, da quando ho 14 anni, le posso assicurare che di soldi in politica se ne buttano via talmente tanti, i soldi utilizzati per sistemare queste targhe sono irrisori.
Irrisori, vabbè.
Sì. Guardi, io penso che un consigliere regionale percepisce uno stipendio di 10.000 euro, lo trovo talmente un insulto e uno spreco enorme.
E lei perché vuole entrare consigliere regionale allora?
Guardi, io le dico la verità. Non ne faccio una questione personale, guardi, le posso dire la mia correttezza. Io sono l'unico di Forza Nuova che non potrà mai entrare.
Perché?
Perché il candidato presidente ne entrano solo i primi due. E io poi non mi sono candidato nei listini provinciali.
Ah, ho capito.
Io faccio solo una battaglia di visibilità.
Di visibilità. Perché lei è visibile, è conosciuto?
Ma io credo di sì. Nella sua... 105 anni fa in Lombardia è stato un segnale forte allora.
Va bene, Bernizzi, la ringrazio, buona serata.
Grazie a lei, buona
20
serata.
E 39, Missioni Impossibili. Va bene, l'umano rimpatrio. L'umano rimpatrio è fantastico. Luca da Bologna, poi sentiamo il TG2. Luca, prego. Non c'è più Giovanni, provincia di Perugia.
Eccomi, buonasera.
Buonasera, dica.
Io volevo fare giusto un'osservazione.
Sull'umano rimpatrio,
sul Berlusconi.
Prego.
Il problema fondamentale degli ultimi fatti, insomma, che sono girati intorno a Berlusconi, vale dire il caso Rai e soprattutto il caso, il caos Liste nel Lazio, e soprattutto la reazione che ha avuto Berlusconi è stata molto negativa da un punto di vista soprattutto strategico, perché cioè, giustamente i nostri rappresentanti in Parlamento vengono eletti con i nostri voti, quindi loro devono dare perlomeno una evidenza di capacità o perlomeno devono trasmettere un segnale di competenza e qualità. In questo caso Berlusconi non è riuscito a trasmettere questo segnale di competenza e qualità, e quindi penso che tutti gli elettori non schierati, cioè non schierati politicamente a destra, sì, ma che diciamo pendono un po' verso il PDL, sono rimasti fortemente delusi e
questo
quindi
può darsi,
possono non rinnovare la fiducia a Berlusconi.
Dunque, secondo lei questa storia farà perdere voti al PDL, questo è quello che voleva dire?
Senza ombra di dubbio, e soprattutto che Berlusconi, che è un uomo che ha fatto del marketing, della programmazione, anche a medio e lungo termine, ha fatto un errore strategico.
Va bene, d'accordo, grazie, grazie. Qual è l'errore? Non aver ammesso non ammettere gli errori qualche volta fa parte anche di una strategia, eh?
Può essere una strategia, tante volte ha funzionato. In questo caso non ammettere un errore così evidente, sì, e soprattutto su un tasto così dolente, perché quante persone per aver presentato qualcosa in ritardo
ho capito.
Sono rimaste scottate loro stesse.
Giovanni, quindi abbiamo fatto questo discorso molte volte nei giorni passati quando parlavamo delle liste. La ringrazio. Alessandro, provincia di Pesaro. Poi torniamo con Luca, se è di nuovo in collegamento con noi. Alessandro, provincia di Pesaro. Prego.
Buonasera, dottor Cruciani, mi scusi se la disturbo.
No, non disturba per niente, altrimenti...
le volevo dire, che non è un po' dei tifosi da una parte o dall'altra? O
come, scusi?
Non è un po' stufo dei tifosi?
Sono sempre stufo dei tifosi in politica io.
Ma ormai è solo questo.
No, non è solo questo, non è così. C'è anche gente che ragiona, poi non è che bisogna essere per forza terzisti per ragionare.
No, ci mancherebbe altro, però il mio discorso è... Oggi lei ha detto una cosa, prima lo sentivo, che le sembra assurdo, giustamente, che quattro sostituti procuratori siano dietro un'inchiesta che probabilmente vedrà qualcosa dalle intercettazioni. Io non nego che probabilmente il Premier si comporta anche in modo un po' così, diciamo così, un po' paradossale, però penso che l'abbiano fatto tutti i Presidenti del Consiglio, abbiano chiamato i direttori di riferimento o i giornalisti di riferimento.
Il problema qui non è chiamare Minzolini, però è chiamare uno dei responsabili dell'AGCOM, diciamo.
Lei mi insegna che in questi posti delle autorità garanti non si va perché si è figli di me.
No, ma certo, si va perché si è sponsorizzati anche politicamente, certo.
Per cui probabilmente avrà chiamato quello che probabilmente è vicino a...
Sì, tra l'altro con esiti non particolarmente positivi, da quello che si capisce da queste sintesi di intercettazioni. Pare
appunto,
che tra i due ci sia stato anche...
Io non vedo cosa ci sia di così da scandalizzarsi. Probabilmente è una cosa sbagliata, giustamente, ma lo fanno tutti. Il problema è questo. Noi siamo diventati un paese...
Sì, non lo so, però Alessandro, mi scusi, non so se tutti i Presidenti del Consiglio chiamano i membri dell'AGCOM, dell'Agenzia della Comunicazione, dell'Autorità per le Comunicazioni, arrabbiandosi con una trasmissione, prendendosela con un conduttore, prendendosela con gli ospiti di un programma. Questo non credo che sia così.
Io personalmente
credo che questa sia una particolarità di Berlusconi.
Ha ragione, ci mancherebbe altro, però personalmente Santoro cambio canale, non lo guardo, non mi interessa. E...
Come dice Bersani, c'è il telecomando.
E si cambia canale.
Bersani copia un po' di battute qua e là, comunque.
Vabbè, ma purtroppo anche lui deve fare un po' una strategia politica. Si dice che è un leader, ma sinceramente non prende mai una posizione su niente, quindi io premetto che non gliel'ho detto, perché poi sembra che uno voglia criticare tutti e chiamarsi fuori. Sono anche politico nel mio piccolo, consigliere provinciale dell'UDC, con tutte le specche
in provincia di Pesaro,
noi,
in provincia di Pesaro.
Sì, in provincia
tra
di
l'altro
Pesaro.
Le Marche, da questo punto di vista,
noi siamo un laboratorio politico,
è un laboratorio, perché insomma lì c'è l'UDC che è riuscita a ottenere dal presidente uscente Spacca, che è il candidato diciamo del centrosinistra, del Partito Democratico, ma anche il candidato dell'UDC in questa elezione, è riuscita a ottenere l'estromissione della sinistra diciamo della sinistra radicale. E dunque c'è quello che non è riuscito all'UDC in Puglia è riuscito nelle Marche, così?
Sì, però non si deve...
Ma lei è contento? È contento di questo?
No, io personalmente come comitato provinciale ho votato perché andassimo da soli, però purtroppo la base certe volte non viene considerata.
Però Spacca è un vecchio democristiano, non è?
Esatto, è un caso particolare rispetto a Vendola e l'eccezione.
E dunque lei lo voterà?
Era più facile come laboratorio alle Marche.
E no, lei lo voterà?
Ancora ci devo riflettere, purtroppo.
Ah, attenzione, ma come, lei è consigliere provinciale e non vota il candidato che indica il suo partito?
No, io voterò il partito, lei mi insegna che purtroppo in queste elezioni
c'è il voto disgiunto, c'è il voto disgiunto.
No, no, quello vale per non per tutte le regioni, ogni regione.
E nelle Marche? E nelle Marche?
E non c'è la possibilità di avere il voto
o lei, se lei vota l'UDC solamente,
esatto,
il suo voto
automaticamente
va a Spacca.
Esatto, vede che ha già capito, quindi noi non ci dobbiamo neanche porre questo problema.
Beh, avete fatto una buona cosa però, devo dire, perché
No, è un'operazione politica, poi vedremo se gli
Avete fatto una buona cosa, intendo con questa legge, mi sembra meglio di altre leggi per cui...
È la semplificazione, però anche lì...
Beh, insomma, un pasticcio, uno vota...
Ah, io ho sentito quello che diceva la scorsa settimana, mi scusi, sulla Campania, che c'era quella legge cioè che non si possono dare due... Una preferenza deve essere un uomo e una preferenza deve essere una donna.
Sì, sì. Se se ne danno due bisogna mettere un uomo e una donna.
Esatto, questa cosa è ancora più assurda, però è questa, è anche questa, si vuole dare una forte responsabilità alle regioni, per cui ogni regione fa la sua legge e siamo...
Va bene.
Io la ringrazio.
Grazie a lei, grazie a lei. Siamo qui alle 20.48, 800 24 00 24, Felice da Napoli, Luca da Bologna, eccoci qua, Luca. Sì, dica Luca.
Buonasera. Intanto un elogio, io mi colloco a sinistra, ma è importante che quando si ascolta la sua trasmissione non ci sia mai la certezza di quel che viene detto, cioè non c'è mai una posizione che si sa essere quella, cioè è molto laica la sua trasmissione, e anche se talvolta non condivido, questo mi pare molto importante, ahimè raro in questo paese. La seconda cosa è che la telefonata di prima del candidato dell'UDC in Campania è stata...
Dell'Udeur.
Udeur, sì. Scusate, sì. Udeur. Com'è?
Udeur di Mastella, insomma.
È stata una...
Non è grave.
È stata una sconvolgente quanto banale, penso forse, ahimè, frequente. Diciamo così, testimonianza di servizio pubblico, lei fa servizio pubblico, è difficile purtroppo oggi trovarne, voi la fate e io la ringrazio.
Da che cosa è stato sconcertato?
No, vabbè, poi lei si è divertito un mondo, mi piace quando si diverte così.
No, io mi sono divertito perché di fronte all'evidenza fatta secondo il candidato, tra l'altro con naturalezza, senza rendersi conto del fatto che pubblicare su Facebook...
No, ma se ne rendeva conto. La domanda era, ma ci fai o ci sei?
No, secondo me non se ne rendeva conto. Secondo lui era normale,
il punto è questo, se ne rendeva conto, ma forse purtroppo per lui è normale.
No, guardi, che non se ne rendeva conto, nel senso che non pensa che mettere online una cosa di questo tipo, cioè offrire lavoro sotto elezioni da parte di un candidato sia qualcosa di sconveniente. Non...
Cruciani si vergognava con un ladro, tant'è che ha invocato collaboratori a cui avrebbe passato le telefonate, si vergognava come un ladro, perché giustamente lei l'ha, insomma, no?
Guarda, io non ho voluto nemmeno inferire, perché la telefonata che abbiamo mandato in onda all'inizio della trasmissione, poco dopo l'inizio della trasmissione, e che abbiamo fatto fare oggi era una telefonata in cui si dava un appuntamento per il domani, credo, per cui di che stiamo parlando?
Poi lei delle volte mi cingola su politicamente corretto, e allora vabbè, pazienza, però glielo concedo. La signora che dice che la moglie di Mastella è sempre incinta è splendida, dai, su, concediamo. Grazie di tutto.
Grazie a lei.
Continuiamo.
Ciro da Napoli.
Sì, buonasera dottor Cruciani. Allora, io in effetti sono indignato per l'intervento del signor Barchetta.
Barchetta, non Barchetta.
Barchetta. In effetti, tanto sottosviluppati credo che non lo siamo, perché io personalmente lavoro in un'azienda leader nel settore aeronautico a livello mondiale e lavoro in Campania. Quindi, insomma, poi lui si vanta di dare possibilità di lavoro, appartiene ai casalesi.
Vabbè, adesso, come non, che, non è che le opportunità di lavoro le danno solo i casalesi in Campania,
No, ma ho buoni politici, ma persone che fanno politica ormai da molti anni in Campania.
Sì.
Insomma, la realtà dovrebbe essere quella lì. Per quanto riguarda l'azienda tedesca, in effetti si entra cacciando una quota comprando dei prodotti, insomma.
Bisogna pagare secondo lei?
Sì, io ho assistito sfortunatamente.
Sì, probabilmente qualche ascoltatore mi ha segnalato questa cosa, che quando uno va a fare questi colloqui, quando uno va a queste convention, poi si paga sempre qualcosa.
Sì, si paga, si comprano dei prodotti e si rivendono e ti plagiano in effetti, magari chi si paga il mutuo, chi si paga la barca, chi si paga l'auto, insomma è una cosa vergognosa. Ripeto, io lavoro per un'azienda aeronautica leader nel settore, insomma è il fiore all'occhiello della metalmeccanica italiana.
E dunque non si sente un sottosviluppato?
Ma nel modo più assoluto, probabilmente sarà sottosviluppato il signor Barchetta, che si vanta ancora di dare posti di lavoro con voti di scambio.
Va bene, grazie Ciro. Andiamo sempre a Napoli da Felice. Buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Grazie per l'opportunità. Intanto non mi sento assolutamente ferito da Barchetta, ma mi sono divertito da morire, eppure lei, ovviamente. Quello che volevo dire era che in questo momento in Campania c'è una situazione un po' particolare, cioè veniamo da un ventennio di sinistra.
Adesso non me la metta sulla situazione in Campania in generale.
È però una situazione dove io giro tantissimo in Campania e mi rendo conto che c'è un astensionismo che fa paura.
Lei dice,
Sì.
Adesso vedremo il 29 di marzo.
Vedremo, sì. Anche se sono sicuro poi da quello che viene fuori che la destra vincerà, perché è naturale che vinca dopo 20 anni di sinistra per tutto quello che ha combinato.
Così dicono i sondaggi, però...
I sondaggi dicono questo, certo.
Però chissà.
Però ha visto quanto è divertente.
Chi?
I campani. Poi se ti guardi intorno è divertente l'Italia, perché io ho sentito l'intervista l'altra sera a Fico, come ha descritto i suoi avversari, è bellissimo. Poi lei è bravissimo.
Va bene, grazie. Fabrizio da Padova, buonasera.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Complimenti, almeno ci siamo divertiti tutti stasera, più del solito. Complimenti. Allora, una cosa, io credo che queste elezioni verranno ricordate malamente per quello che sono, cioè sono partite molto male, non ci sono programmi politici. La destra sta va a catafascio, non hanno uomini che riescono nemmeno a rimanere dentro dei tempi certi. La sinistra, ha detto giusto il signore prima, Bersani certamente non si dimostra un leader, non sappiamo più che votare e per cui arriva l'Invernizzi di turno.
Vabbè, cioè, adesso non esageriamo, Invernizzi è un candidato ultra minore ed è per questo che l'abbiamo proposto come missione impossibile.
Ma di più di questa gente, ne avremo le scatole piene. Cominciamo a parlare di cose serie. Lei è un uomo serio e spesso, e l'ascolto volentieri per questo, va a parlare di cose reali, tangibili. Abbiamo una crisi che ci dicono che è passata, ma pronto?
Sì, la sento. La sento Fabrizio. Lei dice la crisi, che succede là? Dove si trova Fabrizio? In macchina? Un voci della moglie, la figlia, chi era? Va bene, Fabrizio sempre da Modena, buonasera.
Sì, buonasera Cruciani.
Dica, siamo quasi in conclusione.
Sì, no, rapidamente, guardi, la trasmissione di stasera, io sono spesso in contrasto con lei, la trasmissione di stasera l'ho trovata geniale. Questo signor, mi consenta la battuta, insomma, questo signor stracchino che è intervenuto.
Invernizzi, le dice.
Sì, questo signor Invernizzi. Mi perdoni la battutaccia, ma veramente, cioè, dove siamo arrivati? Che cosa vogliamo?
L'umano rimpatrio, l'umano, sì, rimpatrio.
L'umano rimpatrio, le targhe, cioè, ma di cosa stiamo parlando?
Dell'umano rimpatrio, bisognerà approfondire. Grazie, ci sentiamo domani 18:30.
La Zanzara.